Forte, conferma la sua vena documentaristica. Lo ringraziamo per avercelo reso disponibile e direi di dar la parola giusto a Nope de Montana e quindi riprendiamo da qui e poi ci riallacciamo ai temi di ieri.
Filmato, io francamente penso da aggiungere poco perché ne sono stati fatti non tantissimi di questi contributi filmati, ma questo devo dire che è ben fatto. Infatti Tagliabue ha fatto veramente un buon lavoro. Cioè non, veramente trovo poche cose da aggiungere, nel senso io quando vedevo Report qualche anno fa, poi ho smesso di vederlo perché mi faceva venire un po' la depressione, perché subito dopo queste cose tremende come questa si vedevano in televisione e poi succedeva quasi niente. Insomma, io spero che almeno qua succeda qualcosa perché i dati che citava, per esempio, che erano citati nel filmato, quelli sulla diossina, sono dati reali, insomma, io li ho portati da vedere. Scusa, per aprire. Devo aprire questa.
Quale?
Il rapporto di Dossina, sì. Che tra l'altro vedete dal documento piuttosto vecchio, quindi il filmato della rete svizzera italiana è del 2012. Loro è un po' che ci stavano lavorando perché sono venuti anche l'anno scorso, quando sono stati fatti i 35 anni della diossina. C'è stato il 10 luglio un evento che abbiamo promosso sul bosco che credo sia la cosa più vergognosa. Insomma, io mi sono segnato che non è un problema per Pedemontana, ma è un assommarsi di problemi che ne creerà poi degli altri, perché mi sono appena finito di leggere un libro del 77 sulla diossina, si diceva il nemico invisibile, e l'altra cosa che è diventata un po' un mantra, è un po' una cosa un po' finta poi alla fine, sono queste famose zone ABR che sono state create ad hoc, ma che basta vedere anche qui ho una roba da far vedere, però, ecco, qui vi faccio vedere velocemente l'esistenza di questi dati, perché poi ci sono, vedete lo stemmino di APL, che è Autostrada Pedemontana Lombarda, li hanno fatti loro, li hanno valutati, li hanno validati all'ARPA, i dati riportati sono corretti, praticamente quasi la metà sono valori fuori dai consentiti, alcuni di questi, 10-12 se non ricordo, sono fuori proprio anche dal punto di vista dei limiti industriali, perché il resto sono limiti che superano le aree che poi vengono destinate a verde. Questi punti più fuori degli altri, che anche Rabiti mostrava quando diceva questo è parecchio fuori, sono quei 10-12 punti che dicevo prima, fuori anche per i limiti industriali. Qui viene detto poco, ma non si limitano al tratto della Milano Meda che nel 76 non fu chiusa, insomma. È vero quello che è tutto vero, quello che si dice. Cioè, a me viene da ridere perché in realtà io mi aspetto che adesso qualcuno esca dalla regione Lombardia, meno male che meno Cattaneo non si vede più, meno per adesso, speriamo non si veda per un bel po' di tempo, però basta sentire me, quando sento Lombardi, che è il presidente di Pedemontana, fare quella formazione, praticamente mi vengono un po' i brividi. Anche perché cioè, io abito non a Seveso, ma ad Esio, che era uno dei comuni toccati dalla zona B e dalla zona R. Quella signora che vedevate nel filmato faceva vedere dei luoghi che io conosco molto bene perché non sono luoghi di Seveso, ma sono luoghi di Desio e teneva i conti di più di 70 persone morte di tumore. C'era quel medico che parlava alla fine, quello svizzero che parlava in inglese, che diceva non si sa esattamente quant'è la percentuale poi di aumento dei tumori, perché non ci sono ancora i dati. In realtà è stata fatta una ricerca negli Stati Uniti, dove è stata appena pubblicata. Noi il 14 dicembre faremo una serata a Seveso dove mostreremo, inviteremo Rabitti, probabilmente ci sarà anche Tagliabue, ci sarà Mocarelli, che era quel medico che in ospedale parlava con la ragazza, diceva di star tranquilla, perché hanno studiato il concerto Italia Stati Uniti, hanno studiato questi campioni di sangue che nel 76, questa fu un colpo devo dire abbastanza intelligente, furono prelevati campioni di sangue congelati, quindi in ospedale di Deso vengono conservati ancora i campioni di chi allora fu sottoposto alla diossina. Io ero troppo piccolo, poi mia mamma ha detto che ero anche in vacanza, quindi fortunatamente non ho subito il trattamento che hanno subito forse quelli che lì sono rimasti. Però quello cui stiamo andando incontro, io dico molto tranquillamente, perché nella nostra zona non è come nella Val di Susi, lo dico sempre, non ci sono i sindaci che vengono in manifestazione con noi, anzi c'è anche qualche problema quando dobbiamo organizzare le manifestazioni, però c'è stata la manifestazione che vedevate, era una manifestazione il 30 settembre scorso, 1500 persone, uno può dire un po' poco, però per la Brianza è un super successo, nel senso che è una cosa che sta montando e i cittadini piano piano stanno come dire, prendendo coscienza che il cantiere va avanti, anche perché quel cantiere che vedevate prima è su Varese, tra l'altro dico una cattiveria, però francamente mi fa anche piacere perché la dico contro Cattaneo che ha il collegio elettorale a Varese, ha detassato dal pedaggio le tratte di Pedemontana che stanno dalle sue parti e qui ha messo il pedaggio. Mi rendo conto che questo è un discorso un po' venale, però tanto per dare anche la caratura dei personaggi che poi decidono su queste grandi opere, insomma. Tra l'altro un pedaggio uno dei più alti d'Italia, perché si pagherà 0,70 al chilometro, compreso le rampe di accesso all'autostrada, insomma. Quindi questa autostrada è fatta esclusivamente per recuperare soldi da una che delle zone che è il Nord Milano, che è la più urbanizzata. Lui diceva forse, no, invece noi diciamo che è la più urbanizzata d'Italia, perché ci sono i dati Istat che hanno detto che la provincia di Monza e Brianza, che si cucca penso i due terzi dell'opera, no forse due terzi, no forse un pochino meno, è la provincia più urbanizzata d'Europa, insomma, d'Italia scusate, probabilmente fra le più inquinate, probabilmente anche fra le più ricche, per questo che i pedaggi erano fondamentali per mantenere in piedi l'opera. Ecco, questi sono i dati di cui parlavo prima, adesso li faccio scorrere velocemente. Qui scorrono, ecco, vi faccio vedere, questa ho portato questa perché è una carta interessante, si riesce a girare.
Strumenti ruota destra.
Strumenti ruota destra, ah perfetto.
Così.
Ah no, troppo a destra.
Così al contrario.
Eccola qua. Allora, i punti neri, diciamo così, sono i punti che sono fuori dal punto di vista industriale. Qui c'è scritto superamento del limite industriale, che sono quei punti neri che vedete. Poi ci sono gli altri punti bianchi col puntino in mezzo, quelli sono fuori dal limite verde, tra virgolette. Ecco, il Posco delle Querce, che veniva fatto vedere, citato prima, che è la ZEC zona A. Adesso mi alzo un attimo, poi tanto alzo la voce, magari ci sentiamo tutti. Ecco, questa qui è la Milano Meda, quella che poi gira a sinistra in alto sul curvone. Qui a destra c'è questa zona qui, che è quella famosa zona ex A, che è stata declassata in zona B, vedete che ci sono un paio di punti qui, ma i punti neri, oltre là in alto dove dovranno fare tutto lo svincolo, adesso proseguono in questi che sono zona B, e poi se scendiamo un attimo ce n'è un'altra, perché poi si dice si fa tutto dentro la legge, francamente però viene qualche dubbio, perché noi qualche anno che ci battiamo su questa cosa. Ecco, vedete, qui la Milano Meda, mi rialzo perché così vi faccio vedere, la Milano Meda scende qua, vedete che qua c'è un punto nero che è lontanissimo dalla zona, questa è ex zona, questa è zona B e qua comincia la famosa zona R, qui siamo già, andiamo verso Desio. Vi anticipo che i dati della ricerca che verrà, che è stata pubblicata adesso su una rivista di medicina, è stata firmata anche da Mocarelli, precisa che per tutti i tumori la diossina raddoppia la possibilità di contrarre i tumori, e finalmente, cosa che nel 76 non era possibile fare perché mancavano proprio gli strumenti, si è potuto quantificare quanta diossina nel sangue si sia depositata. Poi abbiamo parlato, perché stiamo preparando questa serata, si diceva, ma le zucchine non è stato trovato niente. Io non sono medico, francamente, però il medico mi ha spiegato che la diossina va a finire nei tessuti grassi. Quindi l'uovo era fuori, la zucchina no, insomma, perché appunto non contiene tessuti grassi. Però vedete questi punti, e questo è un campionamento che è stato fatto, si è fermato lì nel 2008 perché ha riguardato solo esclusivamente il tracciato della futura pedemontana. Il CIPE, che è il Comitato Interministeriale di Programmazione Economica, su nostro sollecito, perché poi quando è successa questa cosa qui nel 2008 ci siamo allarmati parecchio, anche se poi abbiamo scoperto che già nel 2004, questa era una cosa che non era nota, ignota anche a noi, la Fondazione Lombardia per l'Ambiente aveva già fatto una campagna di campionamenti terreni riscontrando dei livelli di diossina abbastanza preoccupanti, credo abbiano allertato le autorità locali, adesso non so chi altri, perché appunto dicevo che non ho, è una cosa che è venuta fuori da qualche settimana, ma non si è mai mosso niente su questa cosa qui. Il discorso che diceva Donati, che è sindaco di Seveso, che tra l'altro è un medico, di non riaprire la ferita sociale, a parte che lui ha detto delle bestialità sul discorso della diossina nei polli, dicendo che era il mangime, che il Sironi, quel signore con la maglia gialla, dava ai polli, cosa che poi non è neanche vero, perché il TCDD è... dal punto di vista scientifico si riconosce molto bene nelle analisi, ma ha detto che è quasi un marchio di fabbrica quello di sé. Dicevo, il Donati non dice che in quelle zone A, ex zone A, ora B, la sua amministrazione vorrebbe concedere la trasformazione d'uso di quelle due aree per farci delle costruzioni. Quindi il problema reale è di più, insomma, qui siamo in una zona, come vedete dalle cartine, ci sono case dappertutto, pedemontana demolisce anche delle case, c'è stato il rischio anche che si trasferisse un cimitero, però alla fine poi riesce a passarci sotto, insomma arriviamo a delle cose che veramente fanno quasi ridere, insomma, quando uno dice devono trasferire un cimitero sembra che stia raccontando una barzelletta, invece purtroppo è l'assoluta realtà dei fatti, insomma. Ha già trasferito un'industria qualche paese più verso est, e si prepara ad affrontare un cantiere avendo come capo incontrastato Lombardi, che diceva per noi non c'è problema, noi tanto facciamo tutto nei limiti della legge. Quindi capite che Lombardi è quello di Pedemontana, il presidente che dice in cantiere col suo bel elmettino, qui tutto a posto, tranquilli. Chi ci rimette poi sono i lavoratori, oltre a chi abita lì, perché vedevate anche nel 76 che c'erano quelle con le tute bianche che con l'acqua andavano in continuazione a bagnare la terra per non farla sollevare, per raccoglierla in queste vasche. Ecco, la prima battaglia nostra è stata sulle vasche, perché c'era il rischio che addirittura si andasse a toccare l'integrità delle vasche che stanno all'interno del bosco delle querce sottoterra, cioè per inciso vasche fatte bene, insomma, in questo gli svizzeri, bisogna dire, hanno fatto un bel lavoro, perché i liquami che escono dalla vasca sono privi di diossina. Quindi diciamo che il lavoro che è stato fatto nel 76 era stato fatto parziale, ma era stato fatto bene. Rimane il problema di tutto il resto, cioè zone A, ex zone A, zone B e zone R, che rischiano di essere buttate per aria di nuovo. Loro dicono, vabbè, ma noi faremo la bonifica, noi diciamo, voi soldi non ce li avete perché attualmente hanno sfinanziato 1,2 miliardi di euro, l'opera costa 5, è un'opera che si chiamava Bergamo Biella, che degli anni 50, che quindi è nata prettamente per il boom economico, adesso siamo in una crisi nera, e invece loro hanno questo modello di sviluppo che continua ad andare avanti. La barzelletta è stata, prima la Bergamo Biella, poi è stata colleghiamo i due aeroporti magnifici che abbiamo, Orio Serio e Malpensa, che funzionerà benissimo, avranno un sacco di scali, in crisi anche quello. La terza è stata che no, ma la Brianza ha un problema di mobilità est-ovest, cosa vera, però francamente forse bisognerebbe togliere le auto e non incrementarne l'uso come vogliono fare. Prova di questa, come dire, modello di sviluppo che francamente è lo sviluppo solo economico, perché qui si vuole solo acquisire pedaggio. Poi diciamola tutta, Cattaneo si è fatto promotore per ben 4 volte di una legge regionale che ai privati che mettevano dei soldi per investire nelle opere come Pedemontana, perché qui ce ne sono tante altre, la TEM piuttosto che la Broni Mortara Mantova, ce ne sono parecchie, a loro avrebbe permesso di costruire ai lati dell'autostrada, insomma, quindi oltre al danno anche la beffa, cioè un ciclo del cemento con tutto quello che ci sta dietro abbastanza devastante. Insomma, adesso io farei vedere un attimo, cioè, chiudo questo. Ecco, infatti questa qui è abbastanza, vale. No, questa qui, Sal Reggio Cal, che l'ho chiamata un po' così. Questa è una cosa un po' umoristica che avevamo fatto, perché lo scenario qual è? Cioè umoristica, insomma, non c'è niente da ridere, però alla fine cerchiamo un attimo anche di prenderli un po' in giro, perché questa, vabbè, questo è il mio amico che scrive al giornalista in un giornale online, che una mattina ha avuto questa invenzione di trasformare la Pedemontana nella nuova Salerno-Reggio Calabria, perché il rischio è proprio questo, cioè con tutti questi problemi e la mancanza di soldi che ci sono, con scadenza lavori nel 2015, e qui non c'è da ridere ma c'è proprio da sbellicarsi dalle risate, perché per fare un sottopasso a Monza, che una città a 10 km da qui, ci stanno impiegando 3 anni, sta costando è costato fino adesso 390 milioni di euro, e gli operai lavorano 24 ore al giorno su 3 turni e non hanno ancora finito, insomma. Quindi mi immagino questa roba qui cosa, meno male che ridete anche voi, perché pensavo facesse ridere solo me, ma questa è veramente una roba che non sta né in cielo né in terra. Pretendono di costruire 87 km di autostrada con le condizioni che vi dicevo prima, cioè le case, veramente diamo il caffè a quelli che passano sull'autostrada dopo esserci cuccati la diossina e tutto quello che consegue. I cantieri, poi è una cosa di cui si parla poco, ma chi fa la Milano Meda tutti i giorni sa che dalle 8 del mattino alle 10 ci si impiega circa un'oretta e mezza di coda. Dico un'altra barzelletta tratta dal cronoprogramma dei lavori della Pedemontana. Il CIPE ha prescritto a Pedemontana, che l'ha scritto nel suo cronoprogramma lavori, che la Milano Meda è formata attualmente da 2 corsie per senso di marcia con l'anno Milano. Bene, loro, sostituendo da Bovisio a Lentate un pezzo di Milano Meda, terranno aperte tutte e due le corsie di marcia 24 ore al giorno, che io mi chiedo come si fa, perché la Milano Meda in quel tratto passa praticamente in mezzo alle case, quindi loro avrebbero un cantiere aperto dove non so dove metteranno queste 2 corsie per senso di marcia per andare a venire da Milano tenendole aperte, e in più costruiranno a fianco l'autostrada che va a sostituire quelle 2 corsie, in più c'è tutto il problema della diossina che dicevamo prima. Vediamo, vi ho portato da vedere. Allora, sì, possiamo mettere svincolo di Desio nuovo, questo qua. Ecco, poi scusa, ti faccio aprire anche, così le vediamo poi. la tavola 01 di 10, tavola 10. Poi dovrò ingrandirla un attimo, sì. Se si riesce a ingrandire questa parte bassa.
Sì. E così. Tavola
sposta. Ok, si comincia magari da questa. Ecco. Ecco, qui ho ingrandito, questo qui è un piano di fabbricazione del 59 della città di Desio, dove si vede la famosa Bergamo Biella, che è quella riga nera là in alto, che prosegue poi su Seregno, quindi questa è un'autostrada, era una superstrada che poi è diventata autostrada. Poi se scorriamo un attimo, ecco, questo è quello che vedete, è un piano del 72. Sì, c'è scritto 74, ma è sbagliato. Il 72, dove vedete quel quadrifoglio che interseca una, la Valassina, che è la statale 36, che è stato fatto negli anni 90 spendendo 18 miliardi di allora, in previsione della costruzione di Pedemontana. Hanno detto, beh, ci portiamo avanti, cominciamo a costruire l'innesto. Ebbene, questa roba qui verrà demolita completamente, buttando via 18 miliardi di allora. E al suo posto verrà costruito questo qua che c'è sotto, che è il secondo svincolo più grande d'Europa. Ecco, vedete sotto si intravede il quadrifoglio. Qui c'è veramente gente disperata di questo quartiere, perché alcuni dovranno... C'è un, si intravede qui in un angolo, vi faccio vedere, anche queste case qua. Ecco, il proprietario di quello lì, che è un disposizione di mobili, è disperato, perché per tornare a casa praticamente deve fare 20 chilometri di svincolo per tornare dentro. Infatti, no, veramente, adesso ridiamo, ma sono problemi grossi, insomma, perché lui adesso è posto di fianco, uno esce dalla Valassina, lui arriva a casa, praticamente. Qui invece deve fare veramente... Qualcuno si è preso la briga di contare i chilometri, adesso io non li ricordo, ma sono veramente qualche decina, insomma, per arrivare. E, demolendo, tra l'altro, quello che c'era prima. Ecco, ecco, mi sono fermato su qua, perché qui veramente si potrebbe andare avanti. Ogni volta che vedo qualcosa mi viene in mente da dirvi dei fatti che ci sono, tipo... in questa zona qua qui non c'è più, diciamo, perché la società Desio è il baricentro dell'opera, perché sta proprio alla metà degli 87 chilometri, quindi per loro diventa comodo quando c'è da buttare giù il ghiaccio per problemi, per andare a recuperare chi si ferma in autostrada e partire da lì e poi andare a destra e a sinistra. In quell'area che vi ho fatto vedere avevano previsto di fare la propria sede APL, doveva fare una sede operativa lì. Nel 2008, credo, forse 2010, se non ricordo niente, c'è stata l'operazione Star Wars, che ci ha portato agli onori delle cronache per il discorso delle discariche abusive, perché in quell'area c'è una grandissima discarica abusiva dell''Ndrangheta, che ha seppellito lì non si sa bene che cosa. E dico non si sa bene che cosa perché solamente i prelievi per andare a caratterizzare i rifiuti che sono stati seppelliti lì, si parla di rifiuti pericolosi, piombo piuttosto che carcasse di automobili, oli, insomma veramente non si sa, costano 160.000 euro, che il comune non ha ovviamente, perché adesso è un po' in crisi. Era stata fatta una prima stima di massima superficiale tramite un georadar, quindi cercando di vedere solamente il quantitativo di massima dei rifiuti senza sapere che cosa ci fosse. Sono stati fatti sempre dalla polizia provinciale dei prelievi superficiali, che hanno constatato appunto la presenza di vari rifiuti tossici, e costava non meno, avevano detto, di 5-6 milioni di euro solo la bonifica. Magicamente la loro sede si è spostata, adesso non è più lì, e prima è diventata una specie di boomerang che praticamente stava come gli autogrill sopra, a cavallo dell'autostrada, spostato fuori, insomma, dalla zona che attualmente è sequestrata dalla magistratura. Adesso è sparito anche quello e non si sa bene dove collocheranno, insomma, questa sede. Non ci pensano neanche ovviamente a bonificare loro l'area, perché anche loro hanno grossi problemi di soldi. adesso stanno facendo quei, torno un po' a bomba sul discorso del filmato dove vedevate quei personaggi che andavano a fare i carotaggi, sono gli stessi, mi hanno detto, che stanno facendo i carotaggi in Val di Susa, è la stessa società, quindi personaggi sono sempre quelli, insomma. Tra l'altro avete visto come li mandano a fare i carotaggi, proprio liberi e belli, tranquilli, senza nessun tipo di protezione individuale, insomma, loro poi vanno tranquilli, ridono anche, insomma, scherzano. Hanno cominciato a fare questi sondaggi geognostici, il CIPE poi ha prescritto alla società di approfondire con ulteriore indagine ed analisi il quantitativo di diossina. La società, che è una società, un ATI, un'associazione temporanea di imprese che ha sede credo in Austria o Svizzera, se non ricordo, Austria, ha cominciato nel silenzio tombale, questi dati di diossina insomma non saltano fuori, insomma, non si riesce a capire se li stanno prendendo, se non li stanno prendendo, giusto per fare tutto, come dice Lombardi, giusto nel modi di legge. Cosa sta venendo fuori anche da queste analisi, al di là del quantitativo di diossina? Le ultime che sappiamo degli amministratori locali è che stanno saltando fuori delle stratigrafie di terreno le più strane possibili. Cioè non sarebbe solo quella di scariche abusive, ma ce ne sarebbero lungo il tracciato, perché quando si dicevano sugli ultimi spazi verdi della Brianza, non si dice a caso, sono proprio vero, insomma, sono proprio gli ultimi. E quegli ultimi qualcuno negli anni ha pensato bene di utilizzare per buttarci dentro un po' di schifezze. Qualcuno se le ha anche dimenticate, si parla di due vasche della diossina, in realtà c'è una terza che contiene gli animali morti e quello che restava delle altre due, che è praticamente dimenticata da Dio e dagli uomini. Insomma, uno ci può andare tranquillamente e accede, si vuole portare via un po' di cose, se la può portare via, perché questo è il livello un po' di attenzione su questa cosa. E quindi la paura, anzi più che paura, una certezza, è che se si dovessero aprirsi questi cantieri diventeranno terra di nessuno, perché di fatto se non c'è un ente che controlla, questi dicono che sono nella legge e nessuno fa niente per cercare di andare a controllare quello che stanno facendo, si rischia di mettere a repentaglio la salute di quelli che stanno lì, oltre a quello che poi ci rimarrà dopo, che sarà questo serpente di asfalto e di inquinamento che ci terremo per i secoli a venire. Vi faccio vedere un'ultima cosa, tanto per parlare di, per far vedere come intende la legge autostrada pedemontana. Allora. Ecco, intanto apriamo le prescrizioni, queste qua. Pedemontana dovrebbero essere queste. Eccolo qua, questo è un'altra cosa che esiste, che sono le prescrizioni del CIPE, su cui noi abbiamo lavorato abbastanza. Prova a scendere un attimino. Eccolo qua. Se si riesce a allargare un attimino. Allora, per dire qual è anche la preoccupazione, l'attenzione della società e anche del governo su queste cose. La prima prescrizione riguarda proprio Seveso, la seconda riguarda Seveso, la terza riguarda Seveso, la quarta riguarda Seveso, e non inizia dalla tratta B2 l'autostrada, perché giustamente inizia dalla A, poi c'è la B1, c'è la B2, no, il CIPE, noi diciamo, probabilmente anche per sottolineare le prescrizioni, io ho parlato più volte, perché poi il nostro coordinamento ha deciso comunque di cercare di parlare con più gente possibile, perché le informazioni sono vitali su queste cose. Abbiamo parlato più di una volta con il direttore generale di Pedemontana, che è Regalì, che a un certo punto su queste prescrizioni ha detto: beh, se fosse stata 167esima e ci ha fatto così, come faccio io voi adesso? Come per dire, non se ne sarebbe accorta nessuno, insomma. Cioè, questo è un po' per dire anche il livello di preoccupazione di questa cosa. Quando si fanno ricorsi al TAR è la stessa faccia, cioè dice: vabbè, passa lì in studio legale, che poi 7-8 ci pensa. Perché il tentativo qual è? Quello di costruire l'opera e poi di monetizzare il danno, come è stato fatto nel 76 di Nick Mesa, dove lì si è diviso, grazie purtroppo, anche per come dire, i risarcimenti che l'ICMESA poi ha adottato singolarmente, si è messo un po' tutto a tacere, però la diossina rimane ancora lì, i problemi rimangono tutti ancora lì, tant'è vero che poi periodicamente quando si va a vedere i dati, insomma, parlano chiaro. Insomma. Qui cosa dicono le prescrizioni? Adesso non vi sto a annoiare più di tanto, però la prescrizione dice, la 1 dice, poi dopo andiamo a vedere le tavole così le collochiamo vicino al Bosco delle Querce. Prescrizione dice, nella zona svincolo di media tu devi coprire l'autostrada. La seconda dice, sempre in quel tratto lì, gli svincoli e le viabilità locali di superficie devono essere posti ad est. E il progetto definitivo li aveva posti esattamente dalla parte opposta, a ovest, dove c'era il Bosco delle Querce. Infatti gli svincoli sono rimasti dentro. Poi la tratta, punto 3, ecco, questa è la terza su quale ci concentriamo, è in corrispondenza del tracciato dove qui si dice l'incidente del 76 e cita i comuni, dimenticandosi Desio però, e questo per noi è un problema, perché dice nei comuni di Seveso, Meda, Cesano Maderna e Bovisi Masciago dovranno essere realizzate ulteriori indagini tagliate, perché, e vi racconta di quelle indagini del 2008 che ha mostrato anche Tagliabue nel filmato e che adesso la società sta facendo e non vengono fuori, insomma. Punto 4, nel Bosco delle Querce non ci devono essere cantieri, giusto, le aree di cantiere, sì, e vabbè, poi qui va avanti, poi vedete che prosegue, tratta B2 dice un'ultima cosa e poi ricomincia da capo, perché Grandate sta nella tratta A. Quindi noi abbiamo letto un po' questo come un messaggio, nel senso che lì era veramente la zona più critica di tutto il tracciato della pedemontana, la zona di Seveso, perché per loro è una spina nel fianco. Quando si è trattato, qui possiamo eventualmente chiudere, e ti faccio aprire l'ultima cosa, e poi aspetta, questo qui è un po' pesantino, però questo? No, quello sotto.
Questo?
Sì. Ecco, questo qui, tratta B2, parla proprio di quella zona che vi dicevo prima. Come ha risposto la società alle prescrizioni? Veramente mi viene da ridere quando racconto questa cosa, nel senso che ci hanno detto che la prescrizione è stata parzialmente accolta, che per me è una prescrizione, cioè la devo accogliere dall'A alla Z, non posso dire fino a 50 sì, poi l'altro 50 non riesco e allora non lo faccio. La risposta della società, scusa, vai a questa 4 qua. Ok, questo qui è il progetto definitivo, quello che poi il CIPE ha detto, tutte quelle cose che vi dicevo prima. Vedete che c'è una rotonda. Mi alzo perché così magari rendo più leggibile la cosa. Qui c'è una rotonda con questo lì sotto. Questa è la vasca. Perché la seconda altra vasca che è questa qua. Poi c'è la terza vasca che sta fuori dalla partita, sta più in giù. Vedete? Tutto questo curvone che ci dicevano, ah, ma c'è la norma che ci impedisce di fare un curva più grande, perché poi dopo si vanno a impastare quelli che vanno a 120 all'ora, così il direttore di Pedemontana, e mi ha detto, ma scusate, fate le deroghe a tutto e sta roba qua non si può derogare. Avete derogato, perché poi è vero quello che si diceva della regione Lombardia, che questi personaggi, per non dire, per non usare altri insulti, hanno derogato, perché fino dall'85, quando è terminata la bonifica, al 2004 c'era, no 2008, perché nel 2004 l'hanno inaugurato, nel 2008 c'era il vincolo di inedificabilità assoluta, quindi qua dentro non si poteva fare niente, nel 2008 hanno derogato a loro stessi e hanno detto, per le opere di interesse strategico nazionale si può entrare, prodotto questa roba qua, questo serpentone qui, che è una rotonda sopra la strada che dovrebbe far uscire un sacco di gente mandando la Meda, Seregno, Desio, Milano, Como, Malpensa, cancella praticamente la zona dell'ICMESA, perché qua stava, cioè la zona del Bosco delle Querce era completamente persa, tanto più piazzandoci questo svincolo qui, questo secondo la prescrizione CIPE andrebbe di là. La risposta della Pedemontana qual è stata? Adesso la andiamo a vedere, che lui dice la rotonda è relativa ai rami di adduzione.
Provo a andare giù un attimo, forse qua.
Ecco, questa è una cosa che fa ridere, ha fatto ridere anche il nostro avvocato. La rotonda è diventata un incrocio a T, perché loro speravano, meno questa è stata la nostra interpretazione, che togliendo la parola rotonda, dice, allora lo posso fare comunque anche a destra. Tra l'altro, 7 ettari di bosco sarebbero stati spazzati via da questo progetto. Nel frattempo, qui siamo già dopo, poco dopo la manifestazione che abbiamo fatto di un migliaio di persone a Seveso, noi crediamo anche per una questione economica, provo ad aprire questa qui. Ecco, qui si è ristretta la cosa. Questa non è quella che hanno approvato, perché qui vedete che è cancellata questa cosa qui, non c'è, continua a rimanere dentro questa cosa. Qui prevedevano di coprire tutto questo tratto di autostrada e di far uscire le macchine qui. Zona B è questa, zona ex A, questa qui. Qui è dove il comune di Seveso tramite Donati vorrebbe costruire, dare permesso di costruire, perché dice tanto poi bella zona di interscambio, cosa vuoi, ce la teniamo. E però questa costava troppo per loro, perché a coprire un tratto di autostrada siamo arrivati, forse quella, sì, forse questa qui, forse questa, dove rimane dentro ancora, dove no, hanno derogato, finalmente si sono accorti che potevano derogare ai limiti, e quindi il curvone è un po' rientrato, quindi quel mostro che si vedeva prima rimane sempre brutto da vedere, però gli ettari adesso che tolgono sono 3, quindi da 7. Non è una gran vittoria questa, perché comunque la prescrizione del CIPE prescrive che comunque quell'uscita lì deve stare esattamente dall'altra parte. Sembra un dettaglio, però in realtà queste procedure di queste grandi opere sono abbastanza rigide. Loro hanno pubblicato già, e qui chiudo, un piano degli espropri per parecchie province, 4-5 pubblicati su tutti i giornali. Per loro modificare il tracciato a destra significherebbe fare uno stralcio, ripubblicare gli espropri, e quindi è una perdita di tempo che loro non si possono permettere. Quindi loro stanno andando avanti con questa roba qui, cioè il CIPE gli dice una cosa e loro dicono per noi va bene così. Sono nella speranza che qualcuno faccia ricorso, speranza accolta, perché probabilmente si farà ricorso davvero su questa cosa qui, però poi con le conseguenze, con un punto di domanda, perché io non è che ami molto i ricorsi, perché poi succede davvero quello che dicevo prima, cioè questi tirano in lungo, fanno l'opera, poi ti danno un assegno, ti dicono grazie, arrivederci, però poi alla fine l'opera si fa lo stesso. Ecco. Mi sembra che ho detto tutto, insomma, cioè sarebbe da dire parecchie cose, ma non vorrei annoiare, perché sennò parlo per 87 chilometri.
Va bene. Adesso direi di dare la parola a Sandro, che insieme ad altre compagne realizzò un bel lavoro Topo Seveso, e pensavamo di approfittare della sua presenza per chiederle anche dell'iniziativa che c'è stata in valle giorni fa, violenza contro la terra, violenza contro le donne, perché il tema ha a che fare con quell'ampiezza di resistenze contro le aggressioni che è l'oggetto dell'incontro di oggi e di ieri.
Allora, chiedo perdono se le cose che dirò magari saranno un pochino frammentate. Ho saputo di venire qui solo qualche giorno fa. Il nostro lavoro su Seveso l'abbiamo fatto 5 anni fa, ho avuto poco tempo per fare un po' di riordino delle idee, andare anche un pochino a riguardarmi i risultati del nostro lavoro. Allora, io nel 2007 facevo parte di un collettivo femminista che era Mai State Zitte, che a un certo punto decise di occuparsi di Seveso. con un grosso lavoro che analizzò la vicenda di Sevius sotto moltissime sfaccettature. Il risultato fu un incontro cittadino che poi sfociò, abbiamo prodotto anche un opuscolino che se volete laggiù, dove tutti gli interventi che sono stati raccolti in quella giornata sono leggibili. Cercavo di capire, io non vorrei andare un po' troppo fuori tema, volevo proporvi qualche spunto di riflessione magari un po' inconsueto, un po' insolito, non andare sulle solite cose trite ritrite, non vorrei però nemmeno andare troppo fuori tema, per cui magari provo magari a dire un paio di cose, poi magari ricalibro, vediamo se quello che posso dirvi è interessante. Delle cose che noi abbiamo prodotto allora, secondo me le due cose che possono essere utili magari alla discussione, così anche per dare un po' un approccio un po' diverso, sono: perché un collettivo femminista ha deciso di occuparsi di Seveso, e di tutti gli interventi che poi abbiamo raccolto, forse quello che potrebbe essere interessante anche alla luce delle cose che sono uscite dal video prima, era un intervento che ha fatto una ricercatrice, Laura Centemeri, o Centemere, adesso non mi ricordo l'accento, che lei ha fatto una ricerca, ritorno a Seveso, dove è andata a capire a 30 anni di distanza che cosa era successo, e fa un'analisi su come la comunità di Seveso ha vissuto quell'evento e come a 30 anni di distanza le cose si sono anche modificate, rimosse, insabbiate, con un'operazione anche di lavoro sulla memoria abbastanza inquietante, che forse anche riprendendo alcune cose che abbiamo visto adesso dal video potrebbero essere anche interessanti per capire perché poi qualcuno si sogna di far passare la pedemontana lì dentro pensando di non trovare ostacoli sul suo cammino. Allora, perché un collettivo femminista ha deciso di occuparsi di Seveso? Noi ci occupavamo soprattutto all'epoca di obiezione di coscienza, per cui di problemi che avevamo a Milano per quanto riguarda la legge sull'aborto, e eravamo anche un po' stufe di sentirci ripetere continuamente che quella che fa il Movimento per la Vita è difesa della vita, mentre sembra che chi è pro-scelta delle donne su decidere di portare avanti o meno una gravidanza sia quasi un atteggiamento pro-morte. Proprio in quel periodo cadeva l'anniversario, il trentennale di Seveso, e ci è sembrato un tema molto interessante perché in sera racchiudeva tantissimi argomenti di cui noi ci occupavamo, e in particolar modo ci pareva interessante per poter arrivare a discutere di quello che da una parte è questa difesa ipocrita e anche un po' ambigua della vita, contro una concretissima autodifesa della nostra vita che noi donne portiamo avanti tutti i giorni per un sacco di motivi. Se andiamo a vedere le produzioni di morte, le nocività, vediamo che allora siamo le prime a essere colpite perché alcune di questi inquinanti, per esempio le diossine, vanno a interferire immediatamente con il nostro sistema riproduttivo, per cui una serie di problemi anche da un punto di vista di le diossine sono interferenti ormonali, per cui creano un sacco di casini, sembrano essere responsabili anche per esempio nella genesi dell'endometriosi, una malattia di cui poi magari parliamo anche di quella. Se siamo incinte e succede che, come a Seveso, esce una nube tossica, abbiamo preoccupazioni per quello che ci succederà, portiamo avanti la gravidanza, sì, no, abbiamo dei bambini piccoli, li allattiamo, che facciamo? Se a distanza di tempo magari non siamo noi stesse a ammalarci, ma ci si ammala qualcuno, genitori, partner, figli, il lavoro di cura in qualche modo ricade sulle nostre spalle. Per cui in qualche modo sentivamo proprio nostro forte questo discorso di rivendicare questa autodifesa della nostra vita che facciamo quotidianamente. E quindi abbiamo deciso di affrontare questo argomento di Seveso per la concomitanza, e come vi dicevo l'abbiamo analizzato sotto tantissimi punti di vista, dal punto di vista storico, per cui un'analisi su che cosa è successo alla comunità di Seveso in relazione alla vicenda dell'ICMESA, da un punto di vista epidemiologico, a distanza di 30 anni, cosa è successo, cosa succede alla popolazione. Il nostro amato consigliere regionale continua a dire che va tutto bene, in realtà si sa che i dati non sono proprio così tranquillizzanti, anzi abbiamo dei grossi problemi. Se negli anni 90 a Seveso sono nate molte più femmine che maschi, con una proporzione assolutamente anomala rispetto alla media nazionale, evidentemente qualcosa non va bene. Possiamo esserne contente che sono nate più femmine che maschi, se vogliamo metterla così, ma evidentemente c'è qualcosa che non va. Abbiamo anche, siamo andati anche a vedere per esempio, tutto l'aspetto giuridico di quello che ha provocato Sevius in termini anche di normative internazionali. Abbiamo anche analizzato, e qui c'è chi poi se ne è occupata direttamente, del nesso stretto tra la produzione cosiddetta civile, che ci doveva essere ufficialmente a Seveso, all'ICMESA, e invece poi la produzione bellica che evidentemente c'era sotto, ma di cui poi si è sempre cercato di non analizzare fino in fondo fino a che punto ci fosse una produzione di questo genere. E un'altra cosa interessante è stato questo collegamento con le donne valsusine, che sono venute a portarci la loro testimonianza sulla loro lotta in Valsusa, diciamo ospitalità che è stata ricambiata, perché poi noi settimana scorsa siamo andati a fare a nostra volta un intervento di cui poi vi parlo dopo. E un altro aspetto che abbiamo analizzato è anche tutto il legame sul discorso dell'aborto. All'epoca non c'era ancora la legge sull'aborto e Seveso è stato un po' un catalizzatore di tutta la polemica e la necessità di arrivare a una legislazione che in qualche modo consentisse l'aborto alle donne che non volevano portare avanti una gravidanza. Quindi, come vi dicevo, è stato un lavoro molto corposo, molto interessante, anche per le cose che ha prodotto. E secondo me, come vi dicevo, una delle cose più che forse potrebbe essere di cui potrebbe essere utile magari parlare oggi è questo lavoro di Laura, che è andata a analizzare cosa è successo a Seveso dal punto di vista della memoria. Il nostro lavoro si è chiamato Topo Seveso perché, come saprete, nel 95, se non mi sbaglio, i ricercatori che analizzavano gli effetti sulla flora e la fauna della zona hanno scoperto che c'era un bel topolino che aveva un patrimonio genetico completamente diverso da qualunque specie di topi presente sulla Terra. L'hanno chiamato Mus sevesinus e la specie si è estinta velocemente, è morto subito, poverino, non si è più riprodotto, era sterile evidentemente. Ma la cosa inquietante di tutto ciò è che sui siti istituzionali, in particolare sul sito del Bosco delle Querce e altri, questa vicenda del topo sevesino era quasi messa giù come se si trattasse di una simpatica mascotte. Per cui, che bello, che elemento interessante di studio, abbiamo un topo che ha un patrimonio genetico modificato. E questo ci è sembrato assolutamente emblematico di come nel corso del tempo sia stata affrontata anche da un punto di vista della memoria collettiva e della comunità la vicenda di Seveso. Seppelliamo tutto, ci facciamo sopra un bel boschetto, facciamo finta che non sia successo niente, parliamo nel meno possibile e continuiamo, cerchiamo di fare in modo che la nostra vita vada avanti come prima con una grossa opera di rimozione. Tra le cose che Laura segnalava di estremamente interessanti era per esempio uno il discorso di come questa diossina si fosse un po' smaterializzata. Mi interessavano nel video che abbiamo visto prima in alcune interviste dove usavano questo il condizionale, no? Come ci hanno detto che dovrebbe essere dovrebbe essere andata così, la nube, i tecnici hanno detto che è andata di lì, ma dicono che qui nel terreno c'è questo, ma così dicevano, insomma. Con questo livello proprio di ipotesi, no? E nel corso del tempo un altro aspetto interessante legato a questa vicenda, che sembra quasi che il problema non sia più che c'è stata una fuga di diossina pesantissima che ha inquinato tutto il nostro territorio, ma il problema sono quei quattro rompicoglioni che a distanza di 30 anni continuano a dirci c'è la diossina, qui non si può fare questo, le uova sono inquinate e se ci fate passare la piedemontana forse è un piccolo problema. Mi verrebbe anche da dire che forse la piedemontana ha avuto il pregio di riaprire delle discussioni, nel senso che se non ci fosse stata questa propostina, forse ancora la discussione su Seveso, su quello che ancora a Seveso c'è, sarebbe ancora più sepolta sotto il nostro bel bosco delle Querce, in cui a quanto pare nel regolamento non ci si può neanche fermare troppo, dicono che non si può soggiorare, al bosco delle Querce si passa e via, non ci si può stare lì a fare picnic magari, che forse non è il caso. E questo lavoro sulla memoria e sulla comunità è inquietante, perché comunque ha prodotto dei danni, anche delle lacerazioni nel territorio. Una delle cose che si diceva prima sull'incapacità dal punto di vista istituzionale, ma anche dal punto di vista della comunità, di affrontare collettivamente anche la richiesta del risarcimento, che non ci sia stato un risarcimento collettivo su Seveso, per cui la Roche ha fatto la sua bella operazione e gli è stato permesso di farlo, di procedere ai risarcimenti individuali, su cui, il cui la quantificazione è segretissima e su cui non si può sapere niente, che ha provocato delle lacerazioni incredibili, spaccature, anche sospetti, per cui quello si è preso i soldi, si è rifatto la casa nuova, quello ha portato i polli, ma non erano i polli suoi, erano i polli che si è preso un'altra parte, per cui anche di lacerazione di una comunità che poi ha gestito a livello individuale le proprie problematiche, prima da un punto di vista di risarcimento e adesso evidentemente ciascuno a livello individuale le problematiche che a 30 anni di distanza le vediamo in quel terribile cancro tour che abbiamo visto prima, che è una cosa veramente inquietante, che ci fa ben pensare su come assolutamente, cioè ci fanno pensare, ci continuano a dirci che non è successo niente, noi invece vediamo che qualche cosa sta succedendo nel silenzio generale. Dicevo, una fragilizzazione del legame sociale con questi comportamenti anche favoriti dalla Roche che ha proceduto a fare questo divide et impera. Sarebbe interessante vedere, magari fare anche dei parallelismi su quello che per esempio sta succedendo magari in Val di Susa, in cui hanno avuto un piccolo disastro con l'autostrada e stanno cercando di fare in modo che non ne avvenga uno più grosso. Questo mi sembra che potrebbe essere un elemento di discussione interessante su come si affrontano, come le comunità affrontano e reagiscono al problema di una catastrofe in divenire o già avvenuta. Aggiungo due cose su questa richiesta che mi hai fatto di parlare dell'iniziativa in Val di Susa. Alcune di noi che non, il collettivo non esiste più, ma ci interlacciamo sempre, ci incrociamo, facciamo cose magari assieme, progetti temporanei. Alcune di noi hanno messo in piedi una rete di relazioni femministe con delle compagne di Torino e delle compagne di Genova e siamo state invitate in Val di Susa la settimana scorsa per questa iniziativa con una connotazione decisamente di genere, delle donne in movimento, NOTAV, che in concomitanza con la giornata che cade oggi, che è la giornata contro la violenza di genere sulle donne, hanno pensato di organizzare una 2 giorni ragionando sulla violenza di genere che le donne subiscono per mano maschile e sulla violenza che la terra subisce per mano di uno sviluppo che, come qualcuno di noi citava in un intervento a Bussoleno la settimana scorsa, Vandana Shiva chiama, perdonatemi l'inglese, maldevelopment, che vuol dire cattivo sviluppo, ma se vogliamo fare un gioco di parole vuol dire anche sviluppo maschile, per cui siamo andati a portare un intervento in cui anche abbiamo posto questa problematica di questo sviluppo che ci viene proposto, di cui subiamo le conseguenze. È uno sviluppo impostoci dal capitalismo, è uno sviluppo assolutamente patriarcale nelle sue modalità di imposizione delle scelte sulle popolazioni e di decisione su che tipo di sviluppo dovrebbe andare bene a tutti. Mi hanno detto che ieri qualcuno parlava di uno scienziato indiano che dovrebbe essere coinvolto per esempio sulle vicende di Taranto e forse le donne indiane avrebbero molto da dirci su invece come questo ragionamento sullo sviluppo, quale sviluppo, sviluppo sì, no, e in che direzione è veramente lo sviluppo ci fa bene, potrebbero avere molto da insegnarci. Su questa cosa chiudo solo con una, poi magari ne parliamo, nel senso che possiamo anche parlarne un po' più a lungo, su una citazione che faceva Nicoletta delle donne NOTAV quando è venuta da noi, che citava, adesso non vorrei citare a sproposito, una... Mi servono gli occhiali, non ci vedo più. Citava il manifesto di Marinetti che esalta l'alta velocità onnipossente, esalta il disprezzo della donna e la guerra come sola igiene del mondo. E lei diceva: ha significato qualcosa per noi, tutti quanti noi non vogliamo nessuna di queste cose, credo che ce la faremo.
Grazie.